Radio Trescenza.
Buongiorno da Rossella Panarese e benvenuti a Radio 3 Scienza, buongiorno anche da Roberta Fulci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, oggi abbiamo scelto l'argomento della puntata sotto il suggerimento di un ascoltatore, perché nei giorni scorsi un ascoltatore di nome Girolamo, che salutiamo, ci ha scritto un po' simpaticamente rimbrottandoci, dicendo: parlate sempre meno, sempre più raramente dei problemi teorici importanti nella storia della scienza, eppure per un programma come il vostro dovrebbe essere una priorità raccontarci come alcune domande teoriche nel campo, per esempio, della fisica o della matematica siano ancora fondamentali per capire come funziona la nostra conoscenza. E poi Girolamo ci dà un suggerimento: perché, ad esempio, non dedicate una trasmissione ai numeri primi e non raccontate che cosa bolle in pentola su questo argomento nei lavori delle grandi menti matematiche dei nostri anni. Allora ci siamo consultati in redazione e abbiamo deciso appunto di parlare oggi di numeri primi, che sono numeri con cui ci imbattiamo molto presto quando cominciamo la nostra istruzione matematica. Anche la loro definizione sembra piuttosto facile, possiamo anche definirli in negativo: sono numeri non composti, ogni numero primo è divisibile solo per uno o per se stesso. Però questi numeri, oltre ad essere costitutivi del paesaggio matematico, sono anche numeri piuttosto misteriosi e enigmatici, e i cui rompicapo ancora agitano e stimolano le menti più brillanti dei matematici contemporanei. Perché e quali sono anche le applicazioni? Di questo parleremo oggi, ed è anche un modo per fare omaggio alla matematica, perché, Roberta Fulci, noi siamo quasi proprio alla vigilia di quel primo agosto, che è la data in cui a Rio de Janeiro quest'anno si assegnano le celeberrime medaglie Fields.
Ci siamo quasi, manca qualche giorno, c'è grande attesa nella comunità dei matematici, saranno al massimo 4, minimo 2, massimo 4 le persone che saranno premiate, e chissà a chi toccherà questa volta.
Ecco, noi ne parleremo abbastanza, e tra l'altro le medaglie Fields sono quelle che vengono considerate, insomma, i premi Nobel della matematica, quindi sono premi molto ma molto importanti che vengono assegnati a giovani matematici o matematiche.
Sotto i 40.
Non devono aver compiuto 40 anni. E allora possiamo cominciare. Buongiorno Andrea Caranti.
Buongiorno.
Matematico dell'Università di Trento. Andrea Caranti, ricominciamo da capo, perché lei molto meglio di me può definirci i numeri primi.
Ma la definizione che avete dato va bene, diciamo un numero che è divisibile solo per uno e per se stesso. Poi noi matematici ci mettiamo qualche finezza in più, ma così va benissimo.
Ok, allora le finezze no, perché non le capiamo, lo sa.
No,
che...
assolutamente.
Senta Andrea Caranti, allora, su stimolo e suggerimento del nostro ascoltatore, noi oggi cominciamo proprio cercando di capire quanto e come oggi i rompicapi intorno ai numeri primi, che sono appunto un po' speciali, cercheremo di raccontarli in parte in questa trasmissione, siano ancora un argomento molto importante nella matematica contemporanea. E vorrei partire da un articolo che è uscito sulla rivista New Scientist a giugno scorso ed è stato tradotto dalla rivista internazionale, quindi è stato tradotto in italiano, che ha un titolo bellissimo, perché si chiama La forma dei numeri. Allora, il sottotitolo chiarisce il perché di questo titolo, perché dice: da millenni i matematici cercano una teoria che unifichi l'aritmetica e la geometria. Ora, un giovane matematico tedesco potrebbe aver trovato la soluzione. Ora, unire, fare un ponte tra l'aritmetica e la geometria. Però, che c'entrano i numeri primi?
Sì, questo matematico Scholz è uno dei candidati per la medaglia Fields. Teniamo presente che lui ha neanche 30 anni, per cui se anche non gliela danno questa volta, gliela potrebbero dare fra 4 anni.
Peter Scholz è tedesco? È tedesco.
Sì. Il tedesco è a Bonn attualmente. Naturalmente, parlando in termini molto generali, l'analisi matematica e la geometria si possono fare in due luoghi. Uno con i numeri, sarebbero i complessi, ma diciamo i numeri reali. I numeri reali vuol dire qualcosa tipo 1, 2,5, pi greco, queste cose qui. Mm-hmm. Oppure in un altro luogo che si chiamano numeri piadici. 2π è un numero primo, quindi sono i numeri tutti piadici, triadici, cinqueadici, eccetera. E quando uno fa l'analisi della geometria su questi ultimi numeri, in realtà più che fa geometria nel senso classico, ma più che di parlare di punti, rette, piani, sta parlando in realtà delle proprietà dei numeri, in particolare dei numeri primi. C'è solo una cosa che vorrei dire per spiegare quanto diversi sono i due mondi, cioè quello dei numeri reali, cioè quello della geometria che impariamo a scuola, rette, punti, e quello sui piadici. Se uno prende i numeri reali, anche un numero molto piccolo, che so, un miliardesimo, se io lo sommo tante volte, poi diventa grande quanto voglio. Se lo sommo un miliardo di volte, diventa uno. Poi lo sommo un altro miliardo, diventa un miliardo, eccetera. Invece, nei numeri piadici, se un numero è piccolo, lo posso sommare quante volte voglio, ma poveretto rimane sempre piccolo. Sono non Archimedei, si dice. Vede che stiamo richiamando a matematica di tanto tempo fa. Insomma,
è un grande... a uno dei più grandi matematici. E quindi il giovane matematico in odore di medaglia Fields, per Scholz, che cosa potrebbe aiutare a risolvere dei rompicapi dei numeri primi?
Ma una delle cose con cui i matematici stanno arrovellando ormai da, mi pare, almeno 150 anni è l'ipotesi di Riemann, nel senso che quello che è compreso già da parecchio tempo è la distribuzione dei numeri primi, diciamo, media. Cioè, se uno chiede quanti numeri primi ci sono, non so, fra un miliardo e due miliardi, grosso modo lo sappiamo, d'accordo, con una certa approssimazione. Quando voglio migliorare questa approssimazione, la cosa diventa molto difficile. Cioè, i numeri primi sono sempre una sorpresa. Uno comincia a contare 1, 2, 3, 4, 5, non sappiamo esattamente quando compariranno, però ci piacerebbe sapere un po' meglio come sono distribuiti. E c'è questa ipotesi del grande matematico Riemann che è un'ipotesi ancora, è una congettura, quindi tuttora aperta, che spiegherebbe molto bene, finemente, come sono distribuiti. E questi lavori di Scholz potrebbero avvicinarci alla soluzione.
Qui stiamo
di
parlando di altissima matematica. Noi stiamo parlando, insomma, di una matematica molto complessa. L'ipotesi di Riemann, la congettura, non è stata dimostrata. È una dei grandi temi. Sarebbe il grande gol per chiunque ci riuscisse. E Riemann è stato anche lui un grandissimo matematico, morto purtroppo giovanissimo. Credo che avesse solo 40 anni di tubercolosi. Insomma, stiamo parlando di altissima matematica e stiamo parlando appunto di numeri primi, che sono numeri anche un po' bizzarri e speciali, perché, come diceva lei, sono un po' come degli individui, delle persone, difficile, no, non c'è una regola per capire come sono distribuiti, per questo si dice che paiono sparpagliati a caso, ecco, messi, noi cominciamo a contare, possiamo contare all'infinito, ma non sapremo mai il momento in cui appare un numero primo. E a proposito di grandi matematici di numeri primi, sempre a giugno scorso è arrivato in Italia quello che viene considerato un genio. Qui, quando parliamo di matematici, dobbiamo sempre, come dire, usare, essere molto enfatici. Insomma, è un giovane matematico, un 43enne, australiano, ma di origine cinese e cantonese, si chiama Terence Tao. Il suo nome completo sarebbe Terence Cixin Tao. E per chi non è matematico e volesse capire un po' che tipo è, può andare sulla rete, cercare il suo blog, dove naturalmente lui affronta temi matematici, dialoga con coloro che lo seguono. Però per ogni cosa lui dà tutta una serie di specifiche, come fare a intervistarlo, e allora lui dice: allora, per essere intervistato potete fare questo, questo, questa, ma io probabilmente vi dirò di no perché ho troppo da fare. E come fare per contattarlo per parlare in una scuola, allora per parlare in una scuola potete fare così e così, ma io probabilmente vi dirò di no perché sono troppo occupato, e così via. Terence Tao è stato a Milano, lei c'è stato ad ascoltarlo?
Sì, ho avuto la fortuna di andare a Milano Bicocca, dove lui ha fatto una conferenza veramente splendida,
difficile,
in una sala strapiena. No, in realtà lui, pur essendo una persona, cioè basti dire che ha cominciato il dottorato, mi pare, a 17 anni, quando normalmente si comincia tipo a 24-25, ecco. E pur essendo un genio assoluto, per lui si può veramente parlare di genio, però anche la capacità di parlare a livello del pubblico che ha davanti, perché non deve pensare che tutti i matematici capiscono solo la matematica. Cioè, per me l'ipotesi di Riemann è veramente molto remota, per dire.
Ah, ma questo ci rassicura
normale.
Molto, devo
no,
dire.
Assolutamente.
No, sono molto contenta di sentirglielo dire.
E lui ha raccontato una cosa, non vado nei dettagli, che non è che di per sé aiuti, faccia un progresso nel dimostrare l'ipotesi di Riemann, che però potrebbe, qui cito proprio le sue parole, gettare un po' di luce sul fatto perché questa qui, questa ipotesi è così difficile. Perché adesso non vado nei
dettagli. Scusi, possiamo trasformare questo titolo, dire perché è così difficile risolvere l'enigma sulla distribuzione dei numeri primi, visto che ne parlavamo prima?
Certamente,
la stessa cosa.
Va benissimo, giusto per rimanere in tema con l'argomento della trasmissione. E in sostanza, se l'ipotesi di Riemann è corretta, è come stare sull'orlo di un precipizio, nel senso che basta spostarsi di pochissimo, si cade nel vuoto, nel senso che diventa falsa. Adesso i matematici non sono contenti di avere un'ipotesi che non sanno risolvere, ne hanno create tante, una delle quali è l'ipotesi di Riemann. Se è vera, però è vera, ma basta spostarsi di pochissimo perché si cade in qualcosa di falso. Quindi è circondata in qualche modo da cose false, e forse è per questo che è così difficile, perché se è vera è un caso limite, cioè ci sono delle ipotesi vicine a lei che sono false e poi improvvisamente diventa vero.
Ecco, insomma, questo per rispondere al nostro ascoltatore che ci dice: perché non parlate di più delle grandi domande teoriche che hanno? Ecco, uno dei motivi è che naturalmente dobbiamo come dire, affrontare una vertigine quasi sempre, no? Quando affrontiamo temi
di una vertigine si tratta in questo caso,
di questo tipo, ed è interessante sentirla raccontare, anche se naturalmente per noi che non siamo matematici, no, Roberta Fulci invece lo è, quindi è più pronta di me, però per me che non sono un matematico, appunto, è una vertigine proprio assoluta, no? Comunque abbiamo capito che se qualcuno risolverà questa congettura di Riemann e quindi riusciremo a capire un po' meglio come si distribuiscono i numeri primi, sarà una strada molto perigliosa, perché basta fare un passo di lato e cadiamo nel baratro del falso. Allora, Andrea Caranti, dobbiamo appunto accelerare, perché tante sono le cose,
vogliamo
però...
finire parlando di a cosa servono i numeri primi?
A cosa servono i numeri primi?
Allora, io mi ritengo fortunato perché posso insegnare ai miei studenti di algebra un'applicazione dei numeri primi che, quando io ho cominciato a studiare, devo dire un pochino di tempo fa, non c'era ancora. È una cosa degli anni 70 dello scorso secolo. E sostanzialmente serve a risolvere un problema che su internet capita tutti i giorni, cioè, parlando molto a spanne, come mettersi d'accordo su una password in pubblico. Cioè, quando io, non so, voglio comprare qualcosa online, voglio che i dati della mia carta di credito che mando al mercante da cui acquisto qualcosa non siano leggibili da tutti. Per questo mi devo mettere d'accordo con il mio computer si mette d'accordo con quello del mercante su una password,
su una chiave,
di qualche tipo.
Su una chiave.
Sì, una chiave, esatto. E tranne che finché non ci siamo messi d'accordo su questa, stiamo parlando in pubblico, cioè qualsiasi cosa vada su internet la può vedere chiunque. Quindi se la dico in pubblico poi la sanno tutti e non è più segreta. Ebbene, negli anni 70, in previsione degli sviluppi di internet, cioè ben 20 anni prima che internet poi cominciasse a funzionare, fu inventato un sistema per cui ci sono due chiavi. Insomma, per fare una metafora che regge in realtà fino a metà, è come se ci fosse una cassaforte in cui c'è una chiave che chiude, però una chiave diversa che apre.
E questo con i numeri primi cosa c'entra?
Diciamo, il fatto che questo funzioni è basato sul fatto che c'è una operazione matematica che è facilissima da fare, per un computer ci vuole niente, ma difficilissima da disfare, nel senso che posso mettere tutti i computer del mondo a lavorare tutto il tempo che voglio, ma ci vogliono miliardi di anni. Sto per dire cos'è questa operazione matematica, qualcuno penserà, santo cielo, saranno logaritmi, arcotangenti, eccetera. Ma questa operazione è, diciamo, il prodotto di due numeri primi.
Ecco.
È il prodotto di due numeri, nel senso che io prendo 3 e 5, due numeri primi, faccio il prodotto e ottengo 15. Poi se voglio riottenere 3 e 5, vabbè, provo a dividere, vedo che è divisibile per 3, mi viene 3 per 5. Però se io prendo due numeri primi, 500 cifre, diciamo.
Grandi, grandissimi. Esatto. Tutto questo è un po' complicato.
Cifre. Fare il prodotto è facilissimo, un computer non ci mette niente. Ma con i migliori strumenti teorici di oggi, con i calcolatori più potenti, fare il percorso opposto, cioè prendere un numero di 1000 cifre e cercare di scoprire i numeri primi di cui è composto,
e invece
è di fatto impossibile.
È una cosa impossibile, fantastico. Questo vuol dire, come si dice nelle leggende metropolitane, che se io domani diventassi così brava e trovassi il numero primo più grande al momento, potrei diventare milionaria?
No, con quello no. Nel senso che i numeri primi che servono per queste applicazioni vengono chiamati numeri primi di qualità industriale, nel senso che vengono prodotti ogni giorno, ne vengono prodotti centinaia di migliaia e non sono di grande qualità. E le ricerche sul numero più grande fanno parte di questo aspetto affascinante della matematica, che servono a sviluppare nuove tecniche e così via, che forse un giorno serviranno a qualche cosa.
Ecco, ma se noi scopriamo, poi velocemente poi la saluto, Andrea Caranti, se noi dimostriamo la congettura di Riemann e scopriamo come sono distribuiti i numeri primi, tutta sta sicurezza informatica va a farsi friggere?
No, questa no. Quello okay. che si sa per certo che inficerebbe la sicurezza del sistema a cui ho accennato prima sono i computer quantistici.
Ok.
Nel senso che i computer quantistici renderebbero o rendono molto più facile fattorizzare il numero, cioè andare da 15 a 3 per 5, naturalmente qui sto parlando di numeri piccoli. Ma
poi i matematici troveranno un altro modo.
Inficerebbero quella cosa. Invece l'ipotesi di Riemann avrebbe un'enorme serie di conseguenze su tantissimi risultati matematici, perché molti risultati vengono dimostrati assumendo che l'ipotesi valga.
Andrea Caranti, io la ringrazio moltissimo. Mi scusi se sono un po' di fretta, ma ci abbiamo ancora
piccole
parti da affrontare. Grazie molte, perché insomma aveva ragione il nostro ascoltatore Girolamo. Insomma, sono conversazioni molto stimolanti, vertiginose ma stimolanti. Grazie Andrea Caranti,
grazie
il matematico.
Grazie a voi, complimenti la trasmissione e buona giornata.
Buona giornata. Non abbiamo ancora finito con i numeri primi. Allora, intanto saluto il secondo ospite che sta lì, che ci ascolta in silenzio e non vorrei che si scocciasse e ci abbandonasse. Buongiorno Alessandro Zaccagnini.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Matematico dell'Università di Parma. Però prima di chiamarlo in causa, di fargli fare con noi un giochino che poi vi svelerò, Roberta Fulci, perché mentre parlavamo in redazione di numeri primi, che è l'argomento di cui oggi stiamo ascoltando, appunto, stiamo conversando con i nostri ospiti, si è creata, diciamo, due squadre nella redazione. Da una parte c'eravamo tutti noi, io, Paolo Conte, Costanza Confessore, Marco Motta, e dall'altra c'era solo Roberta Fulci, perché parlavamo dei numeri primi, alcune cose che sono, insomma, conosciute anche da chi non è un matematico, Roberta diceva sì, ma sono ovvie. E allora giochiamo un po' sulle cose ovvie, Roberta Fulci, che tanto ovvie per noi non sono. Allora,
eccoci, pronti.
Il numero uno non è un numero primo, però il numero uno si divide per se stesso e per uno, cioè per uno sempre. Perché non è un numero primo?
Qua si tratta di mettersi d'accordo. È quella che possiamo chiamare una convenzione, cioè noi decidiamo che il numero uno non lo consideriamo un numero primo, e questo è molto utile per una serie di motivi. Per esempio, noi abbiamo un teorema molto importante che ci dice che tutti i numeri interi hanno un'unica fattorizzazione in numeri primi, cioè si possono esprimere in un solo modo come prodotto di numeri primi. Se l'uno è il numero primo, questo teorema cade, perché ogni numero può essere la sua fattorizzazione in numeri primi, poi possiamo moltiplicarlo per uno, o per uno la seconda, o per uno la terza, e le fattorizzazioni diventano infinite. Tutto questo è molto scomodo. E quindi via, togliamo l'uno. Okay. Si tratta solo di decidere tra noi.
Però in matematica le convenzioni, mi spiegavi, sono molto importanti.
Le convenzioni sono una cosa bellissima in matematica. Per esempio, possiamo decidere che meno uno ha una radice quadrata che chiamiamo i. Questa è una convenzione. In realtà meno uno, essendo un numero negativo, non può essere un quadrato. Quando tu decidi che prendi i, lo chiami numero immaginario, e quel numero al quadrato fa meno 1, è una convenzione, l'hai deciso da te, però inventi tutta una nuova branca della matematica.
Quindi quando parliamo di convenzioni in matematica bisogna, insomma, portare un certo rispetto. Ancora una cosa, diciamo, ovvia, forse questa però la capisco immediatamente un po' di più. Con eccezione del più piccolo numero primo, il 2, gli altri sono tutti dispari. Questo sì, insomma, si capisce.
Qui facciamo presto.
Ecco, perché ogni numero...
Un numero pari vuol dire che è divisibile per 2, e quindi non è primo.
Non è primo, sicuramente. Perfetto. E ultima cosa, con eccezione di 5, i numeri primi non possono finire con 5.
È la stessa cosa. Se un numero finisce con 5 o con 0, vuol dire che è divisibile per 5, e quindi non è primo, tranne il 5.
Ecco, naturalmente però non è così facile capire al volo quando un numero non è primo o è primo. Comunque, Alessandro Zaccagnini, buongiorno di nuovo, matematico dell'Università di Parma. Grazie di averci aspettato. Allora, le propongo un piccolo gioco, ossia quello di ripercorrere alcuni pochi momenti della storia della matematica che però ci aiutino a capire quanto siano stati e sono tuttora importanti i numeri primi nella ricerca e nel lavoro delle grandi menti, delle menti brillanti della matematica. Alessandro Zaccagnini, cominciamo proprio dall'inizio, cominciamo da lui, non c'è dubbio, cominciamo da Euclide.
Euclide ha sistemato la matematica della sua epoca e ha scritto un libro importantissimo, Gli elementi. In particolare ci interessa parlare oggi della parte che riguarda i numeri primi. Ha dimostrato, per esempio, che ogni numero intero si può scomporre in un modo solo, come prodotto di fattori primi, naturalmente a meno dell'ordine, e poi la cosa più importante, forse, è che ha dimostrato l'esistenza di infiniti numeri primi. La sua dimostrazione, per assurdo, è una delle perle della matematica greca e è abbastanza semplice a grandi linee, perché se per esempio esistessero soltanto i numeri primi 2, 3 e 5, basterebbe moltiplicarli fra loro, ottenendo 30, aggiungere 1 e otteniamo 31, e questo numero 31, se diviso per uno qualunque dei numeri primi che ho detto, da sempre resto 1. Quindi per il teorema precedente sappiamo che si deve scomporre in fattori primi, ma per qualche fattore che non è nell'elenco che avevamo. Quindi qualunque insieme di numeri primi prendiamo, se questo insieme è finito, non può esaurire la lista dei numeri primi. Quindi è assurdo che esaurisca la lista dei numeri primi. Quindi questa è una delle pietre miliari della matematica greca.
E quindi i numeri primi sono infiniti. Poi passiamo ad un altro grande nome della storia della matematica, considerato il principe dei matematici, uno o il più grande matematico della modernità, Johann Friedrich Karl Gauss. Anche Gauss si è occupato di numeri primi.
Sì, fin da giovanissimo, a 14 anni, ha cominciato a fare le sue indagini e ha congetturato quello che oggi si chiama teorema dei numeri primi, che è stato in realtà dimostrato circa 100 anni dopo. Gauss l'ha congetturato alla fine del XVIII, è stato dimostrato alla fine del XIX secolo ed è uno strumento di uso comune ancora per tutti i teorici dei numeri e tutte le persone che fanno ricerca in questo campo. Gauss aveva l'abitudine di calcolare come passatempo i numeri primi contenuti in intervalli lunghi 1000. Aveva una piccola strumentazione che gli permetteva di fare queste operazioni in modo veloce. Si sa che ha fatto questi calcoli, fino a qualche milione si è procurato i dati in questo modo. Era un passatempo, come per noi potrebbero essere forse le parole crociate o simili attività.
Ecco, un ultimo nome le propongo. Questa volta è un nome di un matematico meno conosciuto dai non matematici, un matematico bizzarro, molto particolare nelle sue abitudini anche di relazione con altri matematici, perché è stato una sorta di globetrotter, di viaggiatore, di esploratore del mondo per incontrare più matematici è possibile. Lui si chiama Paul Erdős, e a questo proposito, prima di lasciarle la parola, vorrei ricordare che se andate in rete trovate facilmente una celeberrima foto di Paul Erdős. Risale, diciamo, lui aveva 72 anni ed è ritratto accanto ad un bambino, questo bambino di 10 anni che lui chiamava Epsilon, perché dimenticava il nome dei bambini con cui aveva a che fare, li chiamava tutti così. Quel bambino è appunto Terence Tao, di cui abbiamo parlato appunto pochi minuti fa. È una foto bellissima e quindi la volevo citare. Allora, Paul Erdős, perché Alessandro Zaccagnini possiamo definirlo un po' bizzarro, molto particolare? Cosa faceva? E poi arriviamo al fatto che si occupava anche lui di numeri primi.
Sì, era sempre in viaggio. Lui ha viaggiato per tutta la vita con solo una valigia, è andato come ospite in innumerevoli università e ha avuto collaborazioni scientifiche con centinaia di persone. Ha scritto oltre 1000 articoli, che è un numero enorme per la produzione di un matematico. Questo avveniva negli anni 40, 50, 60, quando non c'erano le reti sociali o altri mezzi di comunicazione che oggi ci permettono di parlare con le persone dall'altro capo del mondo molto facilmente. Erdős aveva l'abitudine di andare a trovare le persone, parlavano di matematica e poi, siccome era un vulcano di idee, da queste chiacchierate nascevano pubblicazioni. E ha avuto letteralmente centinaia di collaboratori.
Quindi era un matematico molto sociale, come si direbbe oggi, tanto che poi da queste sue abitudini nasce il famoso numero Erdős, cioè i gradi di separazione, così?
Sì, è un gioco...
Che è un giochino tra matematici.
Tra matematici, sì, tra di noi, per cui dato che Erdős ha avuto tanti collaboratori, c'è un passo tra Erdős e ciascuno dei suoi collaboratori. Ma poi questi collaboratori hanno a loro volta avuto collaboratori, quindi i collaboratori dei collaboratori di Erdős, che non sono già collaboratori di Erdős, sono a due passi da Erdős e così via. Quindi ci sono le persone che si troveranno a tre passi da Erdős, come me per esempio. Perché
lei ha tre passi,
interessante. Sono solo tre passi, ma in realtà non è un grande privilegio, perché penso che siano alcune migliaia di persone che hanno...
Sì, però io insomma non ho nessun passo, perché naturalmente non sono un matematico. Anche Erdős si è occupato di numeri primi.
Sì, Erdős si è occupato principalmente di tre cose, cioè distribuzione dei numeri primi, cui ha dato importantissimi contributi, probabilità, anche la probabilità con le applicazioni della teoria dei numeri, naturalmente, perché gli interessava in modo particolare, e poi la combinatoria, a grandi linee, a grandissime linee.
Le aree di cui lui si è occupato. Alessandro Zaccagnini, grazie molto, matematico dell'Università di Parma, per essere stato disponibile a questo piccolo gioco di storia della matematica. Noi invitiamo gli ascoltatori a scriverci per sapere se questa puntata che abbiamo realizzato su suggerimento del nostro ascoltatore Girolamo vi è piaciuta, se è una cosa da ripetere, occuparsi dei grandi temi teorici della scienza, che sono anche naturalmente un po' difficili, ma anche piacevolmente vertiginosi. Ed ora è il momento dei gettoni di scienza, terzo appuntamento con Giovanni Virginio Schiaparelli, uno dei più grandi astronomi italiani del XIX secolo, a narrarlo e raccontarlo e Paolo Conte, che parte proprio dall'osservatorio di Brera, che Schiaparelli diresse per quasi 40 anni, trasformandolo in un centro di eccellenza della ricerca scientifica italiana.
Gettoni di scienza. Giovanni Schiaparelli, raccontato da Paolo Conte.
Era la notte del 29 aprile 1861. Non era ancora passato un anno dal suo arrivo all'osservatorio di Brera che Giovanni Schiaparelli ha un vero e proprio colpo di fortuna. Mentre stava osservando l'asteroide Ausonia, scopre casualmente un nuovo asteroide, al quale dà il nome di Esperia, nome col quale gli antichi greci denominavano la penisola italiana, e questo in omaggio all'unità d'Italia raggiunta e proclamata poco più di un mese prima. Fu anche grazie a questa scoperta che Schiaparelli, diventato l'anno dopo direttore dell'osservatorio milanese, riuscì ad ottenere dal governo italiano un finanziamento col quale avviava un radicale processo di trasformazione della struttura che aveva cominciato a dirigere. Fu anche grazie a questa scoperta che Schiaparelli, diventato l'anno dopo direttore dell'osservatorio milanese, riuscì ad ottenere dal governo italiano un sostegno finanziario col quale avviare un radicale processo di trasformazione della struttura che aveva cominciato a dirigere. A quel tempo l'osservatorio era poverissimo di attrezzature, disponeva di pochi e modesti strumenti, utilizzabili per lo più nel settore dell'astronomia di posizione, ma mancava di telescopi di una certa potenza coi quali effettuare osservazioni di comete, pianeti e stelle doppie, che erano i settori di ricerca che più interessavano Schiaparelli e nei quali l'astronomia di quegli anni stava compiendo i suoi progressi più significativi. Con l'appoggio di Quintino Sella, scienziato e ministro del Regno italiano, nel 1862 fu ordinato alle officine Merz di Monaco di Baviera un rifrattore da 22 cm di diametro. Con l'appoggio di Quintino Sella, scienziato e ministro del Regno italiano, nel 1862 fu ordinato alle officine Merz di Monaco di Baviera un rifrattore da 22 cm di diametro. Non era proprio il massimo per l'epoca, ma si trattava comunque di uno strumento di qualità eccelsa, col quale si sarebbero potuti compiere lavori molto importanti. Il telescopio, arrivato a Brera 3 anni dopo, divenne però operativo solo nel 1875, perché nel frattempo si dovettero eseguire i lavori per edificare sui tetti dell'osservatorio la grande cupola cilindrica necessaria a contenere lo strumento. Con il Merz Schiaparelli condusse le sue celeberrime osservazioni di Marte, di cui parleremo in uno dei prossimi gettoni, ma non bisogna mai dimenticare che per più di un decennio quello strumento fu da lui utilizzato soprattutto per compiere osservazioni di stelle doppie o multiple, cioè sistemi di due o più stelle che sono legate dalla reciproca attrazione gravitazionale e ruotano attorno a un comune centro di massa. L'osservazione prolungata di queste stelle, a volte anche per anni o decenni, tramite l'uso di micrometri, permette di calcolare la loro orbita e da questa, utilizzando le leggi di Keplero, si riesce a stimarne la massa. Dopo il 1886 queste osservazioni proseguirono con un altro e ben più potente strumento, un rifrattore Merz Repsold da 49 cm d'apertura, all'epoca uno dei maggiori telescopi al mondo, che Schiaparelli riuscì ad ottenere per il suo osservatorio grazie agli eccellenti risultati ottenuti con il Merz da 22 cm e grazie anche alla fama internazionale di cui godette l'osservatorio di Brera proprio sotto la sua direzione. Alla fine della sua carriera, con i due strumenti, Schiaparelli aveva eseguito più di 11.000 misure condotte su circa 1.100 stelle doppie o multiple, che permisero di realizzare un moderno e accurato catalogo di questa classe di oggetti celesti.
Gettoni di scienza. Giovanni Schiaparelli, raccontato da Paolo Conte.
Questa era la terza puntata, il terzo gettone di scienza dedicato a Giovanni Virginio Schiaparelli con il racconto di Paolo Conte. Trovate tutti i gettoni sul nostro sito, li trovate su Radio 3 Scienza oppure sulla pagina dei gettoni che mettono insieme tutti i gettoni di Radio 3, quelli di letteratura di Florinda Fiamma, quelli di filosofia curati da Marco Filoni e i nostri gettoni di scienza. È tutto per oggi, grazie di averci seguito. Ora il microfono va al concerto del mattino e allora da Fabrizio Paccioni, Costanza Confessore, Marco Motta, Paolo Conte,
Roberta Fulci
e Rossella Panarese, grazie e un arrivederci. Buona continuazione di ascolto con Radio 3.